Tom e Sam presentano Le cronache del dado. Buongiorno a tutti dalle cronache del dado, io sono Tom.
E io sono Sam.
Benvenuti. Sam, l'ultima volta che ho sentito un nostro episodio del lunedì, siete stati protagonisti, tu e Pietro, per una puntata un po' particolare, insomma, di una nuova rubrica, Detti e Ridetti, appunto. Di che cosa avete parlato tra i tanti detti che avete spolverato un pochino dalla nostra quotidianità?
Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, ma un filo conduttore ci porta alla puntata di oggi.
Assolutamente sì, perché oggi parliamo di un personaggio che è all'interno di questi detti che ci ha a sua volta aperto un piccolo argomento di cui vorremmo parlare e trattare oggi.
Esatto.
Ci puoi anticipare qual è?
Allora, non me l'hai anticipato, quindi devo andare a immaginare io che cosa tu stia pensando. E secondo me l'unico personaggio che abbiamo parlato, cioè di cui abbiamo parlato, è appunto Teseo, giusto?
Corretto. L'hai azzeccata.
Ok, no, perché giustamente sto facendo mente locale delle cose che abbiamo parlato, di tutti i detti che noi abbiamo raccontato o che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di farci raccontare.
Assolutamente.
Stavano cercando di capire appunto quale fosse. E mi è venuto in mente che Teseo appunto era uno dei personaggi, forse l'unico, che abbiamo menzionato nella puntata scorsa.
Assolutamente, oltre ma, ovviamente i cavalli vari.
Ma quindi, Tommy, che cosa ci porta oggi Teseo qua?
Allora, Teseo, cosa ci fa? Dovete capire, perché lo dico ovviamente anche a tutti gli ascoltatori, che è stato il primo personaggio nella storia, quantomeno così è testimoniato, a partecipare a un escape room.
Ah, bello.
sembra una cavolata detta così, però se ci pensate, ci troviamo anzitutto in Grecia, quindi nel periodo più o meno intorno al 2700 a.C. fino a circa il 1500 a.C. e siamo proprio nel pieno dell'espansione, della colonizzazione, tra virgolette, dei greci, della conoscenza della loro cultura, quindi dalla mitologia greca antica, come appunto Zeus, tutto quanto quello che è il pantheon greco. E all'interno, tra i vari miti, c'è per l'appunto la scoperta di Teseo, ok, nel tentativo appunto di salvare Arianna da questo labirinto, che appunto è il labirinto del Minotauro.
Infatti anche andando avanti con gli anni ci sono ritrovamenti, soprattutto anche in Francia, anche nelle varie regge, come anche la reggia di Caserta, al suo interno ha un labirinto, chiamiamolo labirinto, anche ci sono proprio tanti castelli che avevano appunto dei labirinti, perché per loro erano un gioco, ma allo stesso tempo era anche una prova, mettere alla prova le persone, cioè le facevano entrare e gli dicevano: esci dall'altra parte, se esci ti do un premio.
Poi alla fine non c'era un'altra uscita e purtroppo, li prendevano in giro.
Purtroppo molte volte venivano beffati da questa cosa.
Esatto.
Però ricordiamo appunto che la logica dell'escape room era un po' come la logica che aveva Teseo per dover uscire. Cioè, nel senso, la logica dell'escape room appunto è uscire in un determinato tempo. Teseo doveva uscire, punto. Cioè,
esatto.
Adesso hanno aumentato la difficoltà. Già prima era la difficoltà che c'era il Minotauro, c'era una boss fight.
Esatto, però non c'erano indovinelli, intrighi da dover
ma erano
sviluppare.
Erano altri tipi di indovinelli, perché penso che la stessa difficoltà che noi abbiamo nel risolvere degli enigmi ce l'aveva Teseo con trovare la strada giusta, perché magari aveva degli indizi lasciati da chi aveva provato prima. Poi ovviamente non sappiamo la storia, cioè non sono uno storico per capire, approfondire il discorso. Magari se vi può interessare possiamo anche chiedere a chi ha studiato o chi è del mestiere appunto dei consigli o delle...
Ed eccomi qua, sono arrivato.
Vediamo, Tommaso, sì. Tu che hai studiato.
Ok, io che ho studiato più o meno.
Che dici, mi interessa molto. Dici di aver studiato. Dici di aver studiato. E adesso ti mettiamo alla prova.
Ok.
Teseo.
Ok, sì. Perché era all'interno del labirinto?
Perché era all'interno del labirinto, scusami?
Allora, Teseo sapeva che, insomma, all'interno del labirinto del Minotauro venivano portate delle fanciulle ancora pure...
Sporcaccione.
No, dai, dai. Delle persone caste, insomma, delle fanciulle... che venivano portate all'interno del labirinto per poter sfamare il mostro cannibale all'interno di questo labirinto, che era per l'appunto il Minotauro.
Quindi lui voleva farle eroe, voleva salvarle tutte.
Non voleva salvarle tutte, perché tra quelle donne caste c'era anche la sua amata Arianna.
Ah.
Esatto, esatto. Okay. Da qui riprendiamo il filo, letteralmente, perché è proprio grazie al filo di questa... donzella che appunto Teseo riesce a ritrovare la via della salvezza.
Vedi, comunque lui aveva degli indizi, aveva diciamo che ha usato dei cheat.
Sì, più o meno, perché in realtà lui si è travestito da donzella per poter entrare all'interno del labirinto e sconfiggere lui stesso il Minotauro.
Ah, quindi è stato il primo trasformista della storia.
No, vabbè, il primo trasformista magari no, quello lo raccontiamo in un altro episodio. Però assolutamente è stato la prima prova testimoniata per l'appunto tramite scritti, miti e quant'altro della prima, se possiamo così chiamarla, escape room.
Ovvio che vorrei ricordare che l'ideatore dell'escape room, nonché Takao Kato, un giapponese, che uno pensa chissà da quanti anni è che esistono le escape room.
Sì, perché poi d'altronde in questi ultimi anni se ne è parlato.
C'è stato un boom. Esatto. Io personalmente amo fare le escape room e quindi ne farei a bizzeffe.
Ci credi che io, oltre a farne una, gioco di ruolo da tavolo, non ne ho mai fatte.
Non ne
ho
mai fatta
mai
una.
Fatte, nemmeno
io
una.
Guarda, settimana scorsa ne ho fatta una e ringrazio Lorenzo che mi ha accompagnato nel farla, ed è stata un'esperienza bellissima perché siamo usciti in 57 minuti al 100%, quindi siamo stati veramente bravi, quindi ringrazio Lorenzo. E vabbè, tornando a noi, quindi uno si pensa che siano antichissime escape room, come abbiamo appena detto, vengono pensate da Teseo, però il vero ideatore, cioè la prima escape room, risale a poco meno di 10 anni fa,
Quindi proprio è una roba,
cioè, è una
recente.
Cosa veramente quasi recentissima. Okay. E nasce in Giappone, quindi lui era un dipendente di un'editoria giapponese importante che non viene citata nell'articolo che abbiamo trovato.
Oltretutto mettiamo comunque l'articolo a disposizione di tutti, certo, quanti all'interno della descrizione.
Per chi volesse poi magari approfondire un po' più nel dettaglio.
Esatto.
E da lì, dal Giappone, ci incominciò la diffusione andando dalla Cina, poi trasportandosi anche negli Stati Uniti, per poi arrivare qui in Europa ed avere un boom veramente grande. Nelle nostre zone posso dire che ne abbiamo quasi due per città,
quasi due,
perché sono veramente veramente belle e la gente giustamente piace questa cosa qua, piace soprattutto mettersi in gioco e mettere alla prova se stessi con degli enigmi che non sono facili, perché posso dirti che non tutte sono allo stesso livello, ovviamente come in qualsiasi tipo di gioco ci sono delle regole che vanno rispettate, però è bello anche mettersi in gioco e sfidare noi stessi e magari le persone con cui lo facciamo. Possiamo dire che l'idea principale però potrebbero essere stati i pirati a fare l'escape room, appunto le prime escape room, come uno può pensare l'escape room poi di per sé era un caccia al tesoro,
sì,
okay? come mi hai anticipato tu prima in un discorso privato, eravamo in separata sede, stavamo pensando e ho detto caspita, però effettivamente l'escape room sono un po' una caccia al tesoro poi alla fine, perché hai un obiettivo, devi uscire, devi trovare l'ultima chiave per aprire la porta per uscire.
Esatto, diciamo un po' per ambientare, ecco, questo discorso, ovviamente ci riferiamo ai pirati, alle loro mappe del tesoro, in quanto loro stessi, per poter nascondere comunque il tesoro di cui soltanto loro sapevano l'esistenza, lasciavano comunque delle mappe criptate nella quale appunto tramite determinate simbologie, tramite determinati ragionamenti si riusciva effettivamente ad arrivare a giungere al tesoro del pirata. Questo è il sunto di quello che è successo nella storia. Poi ovviamente l'escape room potrebbe aver preso in parte, come hai detto bene tu, idea dai pirati, in parte magari da Teseo con la persona che adesso ti insegue perché ha bisogno di prenderti, come nei classici video che vediamo ad oggi dovunque sui social.
Certo.
Però sì, le loro famosissime mappe sono sicuramente un altro punto che ha saputo tirare una svolta.
Sì, esatto. Un'ispirazione che può portare a tanto, perché se tu pensi comunque la caccia al tesoro di per sé è un cercare un indizio, risolvere un enigma, l'escape room è una caccia al tesoro in piccolo, quindi in un luogo chiuso, che ti porta ad avere un obiettivo finale.
Sì, sì, oltretutto utilizzando comunque l'abilità, l'ingegno, la certo. cooperazione della squadra, quindi è una cosa molto importante per riuscire a raggiungere effettivamente un obiettivo conclusivo, che nel caso dei pirati erano appunto i dobloni piuttosto che i gioielli, un tesoro vero e proprio, nel caso appunto dei giocatori di Escape Room, la libertà.
Certo, ma è proprio quello secondo me il bello, cioè che vai a pensare, io devo una volta sì, come dicevamo anche nelle prime puntate che parlavamo lunedì, no? Alcuni giochi venivano utilizzati per la spiritualità, per essere a contatto con, cioè per esigenze, non per piacere, che poi andando avanti con la diffusione, con le varie sfaccettature delle varie religioni, delle varie culture, si mutano queste cose, e quindi già pensare che una volta venivano utilizzati per essere liberati, per scappare da una determinata paura, e poi oggigiorno vengono utilizzati come gioco, sono una cosa fantastica, cioè una cosa che ti fa pensare, dire caspita, stiamo andando sempre più avanti anche sul trovare dalla parte negativa, trovare la cosa positiva. Ed è una cosa bellissima, è una cosa bellissima.
Anche perché la cosa bella è che effettivamente tramite questo gioco vero e proprio noi riusciamo in parte a tornare un po' piccoli, come del resto ci insegna tutto il mondo ludico di cui trattiamo tutti i giorni, di cui trattiamo ogni volta che registriamo una puntata. Trovare l'ebbrezza o comunque riuscire a ripercorrere e ritrovare quella felicità, quella spensieratezza che trovavamo una volta da piccoli. Quindi è una cosa che viene molto molto apprezzata, soprattutto da quei piccoli grandi bambini che siamo diventati.
Certo, certo. Poi comunque hanno varie fasce d'età l'escape room. Come l'escape room, come dicevi tu anche prima, che purtroppo non hai mai fatto un escape room fisica se non in gioco di ruolo.
Sfortunatamente sì.
Però anche lì nel gioco di ruolo il master, in qualità di narratore, di ideatore della storia, deve essere anche in grado, se vuole, o mettere alla prova i propri giocatori, creare un escape room. Infatti molte volte è capitato anche in separata sede, nelle varie giocate che magari abbiamo fatto anche in solitaria o con classiche one shot o con vari gruppi, è capitato che tu in qualità di master ci hai messo in difficoltà mettendoci davanti a degli enigmi che, per quanto magari stupidi che siano, passatemi il termine stupidi, perché uno giustamente arriva lì davanti a una combinazione particolare, si immagina che sia una cosa impossibile. Magari la cosa più semplice, che è 1 più 1 uguale 2.
La cosa, sì, è quello il bello, la cosa di avere qualcosa davanti di così talmente tanto ovvio da quasi per essere percepito come impossibile, ecco. Magari l'obiettivo, l'oggetto mancante, il pezzo del puzzle che manca è proprio sotto gli occhi dei giocatori, che spesso non riescono a capire quello che in realtà vuole il Dungeon Master. Diciamo che Dungeons & Dragons in primis come gioco di ruolo, ma poi hanno inserito un sacco di giochi di ruolo, questa meccanica in un sacco di giochi di ruolo, Dungeons and Dragons in primis, appunto un gioco fantasy che è stato ideato ormai nel lontano 74, no? Nel 1974 da Gary Gygax e da Dave Arneson, non mi ricordo mai come si pronuncia, ma va bene così, mi chiedo scusa. E comunque appunto la possibilità di interpretare dei personaggi, comunque di personificare personaggi o comunque esseri che di cui noi non facciamo parte in maniera vera e propria, non è che io sono un nano, sono un elfo e quant'altro, però nel momento in cui vengo a giocare effettivamente lo sono, mi sento tale e cercherò di esserlo al meglio. E la cosa bella è proprio questa, quindi trovare quel meccanismo che faccia divertire il party, che faccia divertire per l'appunto il gruppo di amici che si è trovata per divertirsi, e riuscire allo stesso tempo a sviluppare la collaborazione, sviluppare la voglia, l'intuito, l'intelletto, e allo stesso tempo cercare di trovare quel pezzettino in più divertendosi e a volte anche tirando fuori delle perle di saggezza che la metà basta.
Ovviamente andando avanti, come diciamo prima, nelle varie generazioni si hanno varie sfaccettature. Noi siamo partiti da Teseo, quindi da una mito, ok, un storico che anche sui libri di testo possiamo leggere, cioè quindi tutti a scuola bene o male abbiamo almeno una spolveratina di chi è Teseo, chi è la mitologia, ok?
Sì, 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 sì.
Greca soprattutto. E siamo passati dal fattore storico al fattore sempre più materiale. Quindi andando avanti con le generazioni, siamo passati ai pirati, quindi creando un qualcosa di cartaceo, andando sempre più nel dettaglio, creare un qualcosa di sempre più digitalizzato, soprattutto negli anni che abbiamo più vicini ai nostri, no?
Sì, sì, certo.
80, 90, 2000, poi per chi è un po' più grande è più ferrato su questo discorso, perché magari ci è cresciuto con i vari click e punta di una volta, o anche semplicemente i giochi testuali. Una volta c'erano anche un sacco di giochi testuali, o ancora prima dei giochi testuali digitali, ovviamente c'erano i libri game, venivano chiamati, per chi è un po' più grande, per chi è un po' più grande, i libri game, che però purtroppo non hanno vita lunga, perché non tutti, io primo, non amo tantissimo leggere, e quindi mi metto anche nella parte del lettore, dico caspita, se io, cioè della persona stessa, dico caspita, io devo leggermi un libro per fare un gioco, no? Già leggere le istruzioni del gioco, per quanto siano corrette e bisogna farlo per capire come si gioca, sono un po' noiose, no?
Certo.
Però ci sono stati anche questi libri game che poi adesso noi utilizziamo come manuali, che adesso stanno ritornando nel nostro quotidiano, come diciamo prima, nella nostra quotidianità, che noi mastichiamo quasi tutte le volte per registrare un episodio, fare una one shot, che sia anche semplicemente raccontare una storia a qualcuno.
Certo.
Cioè ti devi documentare, cioè non ti puoi basare sulle cose inventate,
che poi oltretutto ad oggi tuttora stanno ritornando in voga.
Sì,
come abbiamo detto prima, anche le avventure single player, anche per quanto riguarda i giochi di ruolo, e sinceramente io ne sono affascinato, perché alla fine riesci comunque a pensare anche a quelle persone che vogliono trovare il loro tempo per se stessi, magari non hanno tempo di vedersi tutte le volte con gli amici e quant'altro, e si vogliono divertire semplicemente leggendo e facendosi una storia tramite appunto questo libro gioco. È una cosa che appunto è un'alternativa a quello che è ad oggi il gioco di ruolo, che è l'escape room, di cui appunto stiamo parlando adesso, è quello un pochino il succo. Però
certo,
molte case di produzione di giochi stanno riprendendo questo ambito per
escape
poterlo
room
riportare.
Che poi giustamente noi contestualizziamo nel nostro podcast per quanto concerne anche il gioco di ruolo, perché
certo,
ovviamente l'escape room di per sé è un gioco di ruolo, cioè io devo personificare me stesso e devo far uscire me stesso. Ogni escape room poi ha un tema particolare, come ovviamente ogni sessione o come ogni racconto ha un suo personaggio, ha una sua storia,
una sua peculiarità, una sua caratteristica, certo.
Bravissimo. E come diciamo prima, oggigiorno stanno andando di moda, stanno tornando di moda, o comunque anche noi utilizziamo oggigiorno dei manuali che erano magari stati lasciati nel dimenticatoio e poi dopo mai più presi, ecco, una cosa abbastanza lì, è rimasta lì. Però certo, andando avanti, come dicevamo prima, negli anni 80-90 con i primi cabinati si avevano i primi giochi punta e clicca particolari, dove dovevi uscire da una determinata stanza cliccando in determinati punti dello schermo, quindi c'è già un'avvenuta ancora più particolare,
certo, poi l'evoluzione, che
l'evoluzione
c'è
stata, va sempre più avanti, dal punta e clicca, semplici pagine scritte, punta e clicca, poi con l'avvenuta grafica e
siamo
tutto,
arrivati poi dal mondo dei 3D, arrivati sulle varie console,
tutte le varie
PC e quant'altro.
Certo, tutte le sfaccettature che,
esatto,
oggigiorno abbiamo,
fino ad arrivare al culmine tra virgolette di questo mondo, del mondo appunto dell'escape game, di cui abbiamo nominato all'inizio nel 2007 Takao Kato, appunto, che è il fondatore del
prima
Real Escape Game, quindi la stanza per la fuga per eccellenza, insomma, in maniera vera e propria, nella quale si impiegano delle persone, si impiega appunto uno spazio nella quale dalla quale si deve cercare di fuggire. Semplice, un'idea che appunto è nata in Giappone e che ad oggi è diventato un vero e proprio, una vera e propria mania, si può definire in questo modo.
Sì, effettivamente è proprio una passione, poi ci sono persone che ci lavorano e oggigiorno i creatori dell'escape room sono persone che, oltre ad averne giocate una quantità immensa, si mettono e studiano nel dettaglio questa cosa. Allora, noi concludiamo qua il nostro excursus sull'escape room e su quanto riguarda il gioco di ruolo. Vi invitiamo ad andare nel link che lasciamo qua magari in descrizione.
E già che ci troviamo, vi invitiamo come sempre a seguirci sui nostri canali social, ragazzi. Sostenerci è sempre il primo passo per poterci far crescere, per cui mi raccomando, commentate anche questo video, questo episodio, questo podcast, perché
no,
non
anche
è un
video, anche
perché
video,
c'è perché, anche video, giustamente.
Perché c'è la parte YouTube e Twitch che comunque non menzioniamo spesso, ma stiamo comunque
cercando di svilupparla,
portando avanti,
ecco,
pian piano, quindi se chi volesse e chi ha la possibilità di farlo vuole partecipare anche a iscriversi ai canali di YouTube e Twitch, e siamo più che contenti che farlo.
Assolutamente.
Anzi, a noi fa molto piacere, vuol dire che ci supportate, quindi vi ringraziamo.
Vi ringraziamo anche per comunque i consigli, le critiche che riceviamo, perché ci servono assolutamente per migliorare, ecco, per trovare il modo di venirvi anche incontro, perché ognuno ha le sue esigenze. Noi cercheremo in ogni modo comunque di rispondervi e ovviamente di ringraziarvi di persona.
Assolutamente, quindi noi vi ringraziamo, vi rinnoviamo la partecipazione anche sui nostri social, soprattutto Instagram, che è quello che abbiamo un po' più contatto diretto, anche Discord.
Assolutamente.
Quindi vi chiediamo di mandarci magari una vostra esperienza di escape room e, che ne so, magari di invitarci a farla assieme.
Perché no? Detto questo, dalle cronache del dado è tutto. Che il dado sia con voi. Ormai abbiamo fatto sì che questo diventasse il nostro slogan, la nostra
chiave.
Tra parentesi, fighissimo, ma va bene così. Da Tom
e Sam
è tutto. Ci vediamo venerdì
con la puntata della One Shot.
E noi ci salutiamo e ci sentiamo prestissimo.
Ciao! Ciao.
Le cronache del dado, un podcast a cura di Tommaso Cacciuottolo, Simone Izzo, Pietro Valaguzza.